Uno, due.
Real Men, l'unico podcast che ti fa alzare il testosterone.
Prenditi la responsabilità della tua vita.
Tempi duri, tempi duri,
forzano, forzano, forzano.
Smettila di pignoncolarti addosso e muoviti.
Mettici mano e muoviti, muoviti, muoviti.
Just do it.
Bentornati a un nuovo episodio di Real Men, il podcast per diventare veri uomini e riscoprire la propria mascolinità. Io sono Francesco, insieme ad Emanuele.
Ben ritrovati.
Ragazzi, oggi sono gasatissimo perché nei miei girovagamenti online ho trovato un pezzetto su Reddit fantastico e poi tutto questo provvidenza ha voluto che si collegasse con un libro che sto leggendo e dove fa tutto un discorso fantastico sul trattamento dei dati, sulla privacy, la nostra presenza online e tutta sta roba qua. Siccome è un discorso che già abbiamo toccato in diversi aspetti con il minimalismo digitale, no? Con la puntata sul minimalismo digitale, che vi consiglio caldamente di ascoltare se siete interessati a questi argomenti, e siccome quell'episodio là aveva avuto una grande risonanza con tanti ragazzi che ci hanno anche scritto, ti ricordi quello lì, Emanuele, che aveva scritto sul Data Act e tutte
esatto,
queste cose così?
Sì, sì.
Cioè ci rendiamo conto che è un argomento dove si sa poco, però molto caldo, molto importante e che ne vale la pena, ecco, parlare. Non daremo ricette, giusto?
Non ci sono ricette e si parte sempre dal presupposto prenditi la responsabilità della tua vita. Quindi cerchiamo più che altro di condividere e indagare su cosa significa la privacy, su cosa significa l'anonimità, su cosa significano queste cose e poi ognuno deve calarle in maniera personale anche in funzione di quello dei propri obiettivi.
È così, questo è fondamentale perché sennò ci perdiamo i pezzi, assolutamente. Ecco, che volevo dire? Questo volevo dire, che vedo che alcune persone scrivono, fanno commenti che riguardano Real Men su 5 pane e 2 pesci, quindi volevo ricordare a tutti che l'email di Real Men esiste, siamo contattabili ed è l'indirizzo è scrivi@realmen.it, dove Real Men si scrive Real Men. Quindi volevo lo diciamo sempre alla fine dell'episodio l'email, diciamo all'inizio, così se qualcuno se lo perde alla fine.
Così se qualcuno ci vuole scrivere mentre ascolta
ci può scrivere
fare.
Assolutamente. Quindi scrivi@realmen.it. Entriamo subito nel caldo di questo argomento. Proprio parlando del titolo, no? Io la questione che diceva, ma io non ho niente da nascondere. Cioè, quando si parla di privacy, io mi ricordo anche quando stavo in Germania, dove il discorso privacy è molto forte. Pensa che in Germania non esiste neanche Google non ha avuto il consenso per mandare le loro macchinucce per fare Street View di Google Maps, perché dice no, tu non devi fare le fotografie della mia casa e pubblicarle da qualche parte. Dove lì il discorso della privacy è molto molto forte. Io sono sempre stato un po' critico, dico la verità. Mi è sempre sembrato una cosa da paranoici, mi è sempre sembrato una cosa, cioè, fuori dal mondo in qualche maniera. Cioè, mi è sembrata una cosa veramente da mentalità chiusa, ecco, non so come dire. Oggi però, dopo qualche anno, non la penso più così, ma ne parlavo l'altro giorno con mio padre, perché non so perché è venuto fuori questo discorso, e lui mi ha risposto, vabbè, ma io non ho niente di... Pensavo che diciamo pure nel discorso del minimalismo digitale. Cioè, ma io non ho niente da nascondere. Perché dovrei proteggere i miei dati online? Io in fondo non ho niente da nascondere. E questo secondo me è un po' la frase da cui dobbiamo partire, no Manu? Tu che pensi di questo, sì, di questo elemento?
La prima cosa che penso è che tuo padre è sempre l'incipit di queste puntate, perché anche l'altra volta nasceva dal telepass di tuo padre.
È giusto,
ma
giusto.
Al di là di quello, io penso che la privacy sia un diritto da difendere, Proprio perché, riprendendo quella frase di Snowden, no? Dire che non c'è diritto alla privacy perché non si ha nulla da nascondere è come negare il diritto di parola perché se non si ha niente da dire.
Da dire.
Quindi è, voglio dire, è sacrosanto, sono contento per chi non ha niente da nascondere, anche se non credo che sia pienamente vero, nel senso, alla fine ognuno di noi ha qualcosa da nascondere, non in senso negativo, ma nel senso di protezione della propria vita, ma banalmente nessuno va in giro con scritto sulla fronte i soldi che ha sul conto corrente, voglio dire,
no,
ed è giusto che sia così, nel senso che tu difendi anche non solo nel senso pratico, quindi voglio dire non voglio che qualcuno abbia accesso al mio conto corrente, ma anche l'informazione difendi, perché non è affare degli altri, è affar tuo, ed è giusto che ti adatti, come si dice, prendi atto che è una cosa da difendere, da tutelare. Volevi dire?
No, Nicolò, la stessa cosa è il pudore, no? Cioè, cioè tu la biancheria te la metti, non vai in giro nudo perché hai pudore delle tue parti intime. Anche questa cosa qua, so che sembra un esempio stupido, però in realtà ha a che fare con la tua privacy, nel senso, per quale motivo dovresti proteggere il tuo corpo? No, in fondo non è niente da nascondere, sappiamo tutti come sei fatto, avrai il petto, avrai le tue parti intime, va bene, cioè, ce l'abbiamo tutti, sappiamo come è fatto, non è un problema. Però niente, ci sta comunque questo pudore che ha a che fare con la privacy, come giustamente non è corretto, non è giusto, che i tuoi fatti privati, magari relazioni personali, relazioni con i tuoi figli, con i tuoi genitori, così, vengano messe in pubblico, no? Le condividerai con una cerchia ristretta di persone che è pertinente che sappiano i fatti tuoi, ma non è pertinente che lo sappiano tutti, no?
Esatto, e badate bene che parlare di privacy e quindi, diciamo, porre l'attenzione su questo tema non significa vietarti di condividere le tue informazioni, che anche personali che ritieni debbano essere pubbliche, quindi non stiamo assolutamente negando questa possibilità, però deve essere una scelta personale. Un'altra cosa su questo voglio aggiungere: è evidente che porre l'attenzione sulla privacy e incentivare la privacy e, diciamo, prendere atto di quali strumenti ci possono aiutare in questo senso può essere servito al bene e può essere servito al male, come tendenzialmente tutte le cose che funzionano hanno questa doppia valenza. Quindi scindiamo, secondo me, l'etica dallo strumento. Quindi la privacy è un diritto da tutelare, una persona tramite gli strumenti che tutelano la propria privacy può nascondere anche reato,
sì,
e
certo,
questo ne prendiamo atto, ma questo non va a togliere l'importanza e il valore di quello strumento.
Questo è fondamentale, proprio fare questa distinzione mi sembra doveroso prima di iniziare. Ecco, secondo me il discorso della privacy è arrivato proprio alla ribalta del grande pubblico con due fatti grossi che sono accaduti. Uno, ma forse tre, diciamo, uno è quello di Snowden, no? Questo ragazzo che lavorava per la polizia segreta americana e che a un certo punto fa un coming out praticamente e rende pubblico tutta una serie di comportamenti illegali e altamente irrispettosi della privacy dei cittadini, e il grande pubblico è venuto a sapere come venivano utilizzati questi dati. Praticamente chi non è a conoscenza, c'è un bel film, oltre che un libro che ha scritto lui proprio, che parla di queste cose qua. Cioè, il succo di questo discorso è che gli Stati Uniti spiavano praticamente attraverso un meccanismo di sorveglianza di massa tutti i suoi cittadini, ma anche i primi e i secondi vicini dei suoi cittadini, quindi probabilmente anche io e te siamo stati sorvegliati da questo tipo di sistema, in cui praticamente la polizia segreta aveva accesso a tutti i nostri dati, quelli postati da noi sulle piattaforme come Facebook, come i social, come l'email, eccetera, eccetera, come anche le comunicazioni telefoniche, eccetera, ma anche potevamo venire spiati in maniera inconsapevole perché collegandosi sui nostri computer collegati in rete potevano accendere il microfono, il microfono o la telecamera in maniera silente, insomma, che noi non ci rendevamo conto, e spiarci proprio, cioè vedere cosa riprendeva la nostra telecamera e ascoltare ciò che riprendeva il nostro microfono. Questo è abbastanza inquietante e anche molto 1984, ma è successo, è diventato uno scandalo. Lui non può rientrare negli Stati Uniti perché se rientra negli Stati Uniti lo linciano, quindi vive espatriato, penso in Russia stia adesso, non so, sì. E praticamente poi, vabbè, c'è state dichiarazioni che hanno spento questo sistema di sorveglianza, ma chi lo sa, perché come non sapevamo che era attivo, non sappiamo adesso se è stato spento questo meccanismo di sorveglianza di massa. E insomma, è abbastanza inquietante perché è qualcosa che non ti aspetti, no? È qualcosa veramente che va oltre l'immaginabile. Questo è il primo fatto grande che è successo. E il secondo fatto molto grande è stato quello di Cambridge Analytica, quando è emerso che Facebook vendeva tutti i nostri dati e traeva profitto dal vendere i nostri dati e li vendeva a società di qualsiasi tipo. Che non è semplicemente la Coca-Cola che vuole sapere quali sono le persone o come si comportano le persone che gli piace la Coca-Cola, ma bensì cose molto più losche, e adesso ne parliamo. E anche il terzo fatto importante era quello di Wikileaks, secondo me, di questo ragazzo che ha portato avanti un po' questo meccanismo di protesta, non so, questo sito di protesta in cui venivano divulgati documenti segreti, e che poi è stato arrestato e non so che fine ha fatto. Cioè...
Adesso è negli Stati Uniti.
Ma tipo sta all'ergastolo.
Julian Assange, sì.
Cioè cose pazzesche, se tu pensi che...
Assolutamente, anche
è
adesso,
una pena folle.
Cioè ognuno può avere anche una diversa opinione dal punto di vista etico, ok, su questa cosa. Io personalmente penso che abbia fatto... abbia fatto uscire delle informazioni che per le persone dovrebbero essere importanti, rilevanti, anche cose pesanti come crimini di guerra, queste cose qua, e che magari spesso le persone tendono a non associare a paesi come gli Stati Uniti.
Certo.
E il fatto che abbia fatto uscire fuori una verità così e che per questo sia stato perseguitato parecchio, perché poi aveva asilo politico in Inghilterra, mi pare ce l'ha avuto per diversi anni, e poi sono riusciti a farlo portare negli Stati Uniti. Per me questa qua è una cosa allucinante,
a prescindere
da quello che pensiamo. Comunque, se lui fosse riuscito, per ipotesi, a tutelare completamente la propria privacy in questo leak di dati, e diciamo ne avrebbe, per fare un esempio e riportarlo sul discorso della privacy, ne avrebbe giovato il mondo dell'informazione, nel senso che avrebbe fatto uscire comunque determinate cose, e allo stesso tempo ne sarebbe stata preservata la sua incolumità. E questo per dire cosa? Che la privacy diventa a questo punto una cosa anche funzionale alla propria protezione, ma nell'efficacia, diciamo, del risultato che vogliamo ottenere, quindi ad esempio nel suo caso del leak di dati. Però assolutamente poi la storia di Assange, secondo me, è terrificante.
Allora,
anche secondo me perché spesso cresciamo, specialmente nel mondo occidentale, secondo me, quindi diciamo Europa e Stati Uniti, con l'idea che ci siano sempre dei buoni e dei cattivi, e che sono ben definiti. E quindi tipicamente è difficile che ci poniamo il dubbio che il governo, i governi possano essere tra virgolette cattivi, e invece mi sembra che anche questa storia un po' riporti al bypassare questa divisione un po' con cui si cresce.
Cioè, secondo me queste diciamo, queste notizie che sono arrivate veramente sui giornali ci devono far capire una cosa fondamentale, cioè i governi governano, no? Giustamente, no? E qualche tipo di sorta di controllo delle masse viene sempre attuato. Ecco, il problema è che nell'era moderna, con tutta questa tecnologia e questo nostro being, come si sta dicendo in inglese, questo nostro essere sempre collegati online, è veramente troppo facile per gli stati mettere in moto una sorta di controlli di sorveglianza di massa. Cioè, questo, il punto è che non sono idee, come si dice, da cospiratori, ma sono fatti che sono realmente accaduti, che accadono tutt'oggi, per esempio in paesi meno liberi come la Cina, e che accadono in paesi, secondo me, come l'Europa e gli Stati Uniti, in maniera però più nascosta, ecco. Ecco, il problema è che uno Stato impone le sue idee, l'abbiamo visto anche recentemente con il discorso del Covid, attraverso tre strumenti che sono la propaganda, la disinformazione e la demoralizzazione. Con queste tre armi riesce in qualche maniera a dominare le masse. Ecco, il punto è che adesso vorrei leggere un passo di questo libro, perché dice come si fanno a mettere in atto queste pratiche, no? Questa qua della demoralizzazione, della propaganda, no? E della disinformazione. Ecco, ci sono proprio delle aziende private che fanno questo tipo di servizio agli stati. Sembra una follia, però esistono realmente. E adesso vorrei leggere un tratto del libro di Gianluigi Ballarani, che si chiama Homo Crypto, questo libro, che è un libro abbastanza divulgativo sia sulle criptovalute, ma in generale sull'informazione digitale. Lo trovo molto, molto leggero, non necessariamente super tecnico o super accurato, però che dà un'infarinatura molto bella. Però mi piace perché qua parla della storia di Cambridge Analytica, che appunto è questa azienda che ha tirato fuori tutto questo discorso della vendita, che credo lo scandalo della vendita di Facebook, no? Allora, da qua in poi vi leggo questa storia, perché è scritta molto bene, mi piace molto, e poi da qui possiamo parlarne e discutere un po'. Allora, vi dicevo che queste guerre psicologiche o queste, diciamo, strategie psicologiche che vengono vengono portate avanti negli stati sono spesso sono ingaggiate delle aziende per poterle fare, no? Ecco, uno di questi gruppi, adesso da qua leggo il libro, uno di questi gruppi era la società Strategic Communication Laboratories, fondata a Londra nel 1990. La SCL aveva accesso a dossier top secret del governo britannico, e tra le sue fila contava accademici, politici, ex spie. Operava in ogni parte del mondo per conto del Regno Unito, ma non solo, e sempre in via non ufficiale. Quindi esisteva un'azienda fondata nel 1990 che faceva spionaggio, praticamente. Quindi, per intenderci, SCL gestiva progetti di propaganda antirussa in Europa dell'Est per la NATO, creava programmi di disinformazione tra i narcotrafficanti sudamericani con l'obiettivo di seminare zizzania tra coltivatori di coca e cartelli della droga, pilotava piccole sommosse in paesi africani e asiatici, conduceva anche operazioni antiterroristiche, soprattutto dal 2001 in poi, ma restava comunque una società privata con interessi privati e dunque coinvolta anche in situazioni decisamente ambigue. Questa è una cosa realmente accaduta, ma non ti rendi conto? Cioè, esisteva una società che faceva sta roba, è una follia totale. Nel 2013 SCL assunse l'informatico canadese Christopher Vile, non so come si legge, W-Y-L-I-E, vabbè, un tipo piuttosto sveglio che aveva seguito da vicino la campagna del Democratic National Committee del 2008 in America per le elezioni poi vinte da Barack Obama. Come raccontato dallo stesso Vili, il direttore nazionale del targeting di Obama gli aveva spiegato: tutto quel che facciamo si basa sul capire esattamente a chi dobbiamo rivolgerci e di quali argomenti parlargli. Questo era il lavoro di Vili. Era un lavoro di modellizzazione degli elettori ed era gestito da un'intelligenza artificiale che macinava dati provenienti da database pubblici o ricerche porta a porta. Quindi praticamente era un macchinone dove ci buttava dentro i dati e, questa intelligenza artificiale, che è un algoritmo che legge tutti questi dati, li mette insieme e li correla. Animato dalle migliori intenzioni, Vili portò quell'approccio in SEL e lo affinò con un modello di profilazione psicologica che restituiva quadri accurati della personalità. Cioè, praticamente, prendendo questo algoritmo qua e mettendolo dentro SEL che faceva spionaggio, raccogliendo tutti i dati a cui aveva accesso SEL, cioè riusciva a avere un quadro psicologico delle persone pauroso.
Le profilava i soggetti, praticamente.
Profilava i soggetti utilizzando tutti i tipi di dati. Nel 2014 arrivò un'ulteriore svolta, e cioè l'avvicendamento del ricercatore Alexander Kogan, specializzato a Cambridge in modellistica computazionale di tratti psicologici. Cioè, stiamo parlando di gente che sta, no, al top di più. L'SEL scoprì che Kogan raccoglieva tonnellate di dati da Facebook tramite una semplice app. Il social network imponeva pochissime regole e anzi permetteva addirittura di raccogliere i dati degli amici degli utenti iscritti all'app di Kogan. Incrociando la mole di dati raccolti da 87 milioni di utenti Facebook con le tecniche avanzate di profilazione psicologica, SEL era in grado di creare modelli psicometrici straordinariamente precisi. Grazie ad essi era possibile predire il comportamento e le tendenze delle persone con un margine di errore minimo, soprattutto in certi campi. Uno su tutti, la politica. La società fu notata da Steve Bannon, all'epoca direttore di un sito ultraconservatore americano, figura influente della destra alternativa, autodefinitosi chiave di volta di tutti i populismi del mondo. Stiamo messi bene. Con il tramite di Bannon, l'SEL ricevette una consistente iniezione di fondi da Robert Mercer, miliardario repubblicano con un passato da ricercatore nel campo dell'intelligenza artificiale. Nacque così una costola di SEL, Cambridge Analytica, che avrebbe giocato un ruolo chiave in due eventi epocali del 2016, la Brexit e l'ascesa di Donald Trump. Nel Regno Unito, come negli Stati Uniti, Cambridge Analytica condusse autentiche operazioni di guerra psicologica, bypassando ogni regola elettorale. Chi erano i nemici? Il fronte Remain per il referendum del Regno Unito, la candidata democratica Hillary Clinton per le elezioni presidenziali degli Stati Uniti. Tra parentesi, a noi non ci frega niente della tendenza politica, per me potevano essere quelli di sinistra, quelli di destra, io non penso che quelli di sinistra sono meglio quelli di destra, è giusto, iniettavo questa piccola nota a piedi pagina perché è importante. Cambridge Analytica nutriva i demoni interiori delle persone. Questo è un fatto che ne abbiamo parlato anche nell'episodio del minimalismo digitale, cioè che si crea grande polarismo attraverso questa polarizzazione delle opinioni, attraverso questi algoritmi che suggeriscono sempre le cose che ti piacciono di più, no? Mamma ne parla, se non sbaglio, se mi ricordo bene ne parla adesso. Quindi Cambridge Analytica nutriva i demoni interiori delle persone, lo faceva cavalcando paura, rabbia, senso di isolamento. Vi ricorda Covid-19? Ma a me sembra,
Un pochino.
Sfruttava le debolezze della mente umana, creava gruppi sui... Ma questa è una cosa fuori testa, sentite qua. Creava gruppi sui social network per diffondere notizie false e poi organizzava incontri dal vivo, a volte inviando provocatori per pilotare i dibattiti. Mi ricordo tutte le puntate in televisione sul Covid, i grandi esperti. Confezionava messaggi mirati per persuadere gli indecisi e se non ci riusciva li allontanava dal voto. Portava all'estremo la logica del noi e loro, così da indebolire il ragionamento razionale, no? Sempre sentiamo queste cose qua in televisione. Quelli LGBT e i conservatori che invece metterebbero a rogo gli omosessuali. Quelli che si fanno il vaccino e quelli che assolutamente non si fanno il vaccino. Sempre così, sempre, sempre. Quelli per l'eutanasia e quegli altri, sempre queste polarizzazioni folli. Mai un ragionamento fatto, no? Con razionalità, con calma, certo. Ragionando. Quindi, se credi a quello che racconta Christopher Vili, Cambridge Analytica ricorreva ad attacchi hacker per strappare informazioni sensibili agli avversari e intratteneva rapporti con i servizi segreti russi. Nel 2016 il Regno Unito uscì dall'Europa e Donald Trump divenne il 45esimo presidente degli Stati Uniti, affidando subito a Steve Bannon il ruolo di consigliere speciale, questo tizio che gli aveva dato i fondi. Nel marzo del 2018, Christopher Vili e altri testimoni denunciarono l'operato di Cambridge Analytica e scoppiò uno scandalo. La società dichiarò fallimento un paio di mesi dopo, ma nessuna delle persone che ci lavoravano affrontò conseguenze giudiziarie. Il referendum per la Brexit e le elezioni americane del 2016 sarebbero andate diversamente senza Cambridge Analytica? Non so, forse. È rassicurante pensare che qualcuno possa organizzare campagne di manipolazione nazionale usando i nostri dati? Per niente.
Questo ancora più peso dal momento che, se non ricordo male, c'era anche la voce che Mark Zuckerberg voleva candidarsi alla presidenza, no, agli Stati Uniti, ma al di là di chi possa essere e chi non possa essere, dà proprio l'idea del potere manipolatorio che passa non tanto attraverso la piattaforma, ma attraverso l'utilizzo dei dati.
Infatti, sì. Aspetta che c'era una cosa che volevo... aspettate, abbiate pazienza che c'era... Non trovo più quella parte che vi volevo raccontare del... qua parla di Web3 adesso. Vabbè, non mi ricordo. Comunque l'altra cosa che avevo sottolineato è... cioè, Internet è dominato dai servizi di pochissime società. È importante che quelle società siano affidabili e che nessuna combini marachelle tipo vendere i tuoi dati a Thanos o a Satana. Ecco, tipo quello che è successo. Non ricordo, c'era una parte bellissima che adesso mi sono perso. Vabbè, comunque questo qua parla di decentralizzazione. Allora, il problema è questo, cioè i tuoi dati possono essere utilizzati in veramente in qualsiasi modo, no? Un'altra citazione di uno dei dirigenti di Facebook è che praticamente i dati che vengono messi su Facebook è come un inchiostro, che tu però butti dentro una bacinella, è impossibile controllarli, capito? Cioè una volta che tu li hai buttato e le mischiati in mezzo all'acqua, vanno ovunque, cioè non si sa che fine fanno. Questo era un commento di un dirigente di Facebook. Allora, per fare un recap di tutto questo, ci troviamo di fronte a questa situazione, che i nostri dati possono essere utilizzati fondamentalmente per la manipolazione di massa, possono essere utilizzati per la propaganda, possono essere anche utilizzati contro di noi, chiaramente, ma riguardo al discorso, ma io non ho niente da nascondere, ecco, il punto è questo, che però i tuoi dati condivisi sono i tuoi dati, ma sono anche i dati dei tuoi familiari, i dati dei tuoi amici, cioè tu diventi l'anello di congiunzione di tutte queste cose qua e vengono utilizzati poi per creare grosse polarizzazioni a livello politico, per esempio. Ecco, questo qua mi sembra una cosa inquietante.
Esatto, tanto più che una cosa su cui che prima accennavi tu è il fatto che sempre di più si toglie il livello argomentativo anche nei dibattiti televisivi o nei social eccetera, e questo alimenta sempre di più secondo me la polarizzazione, e nel momento in cui ti vengono un po' sbattute davanti le informazioni in maniera già diciamo tra virgolette polarizzata o comunque non argomentata, ti porta a rafforzare la tua opinione, qualsiasi essa sia, senza metterla in discussione. Secondo me una volta anche dovremmo affrontare il discorso proprio del modo di argomentare, di dialogare, che secondo me è poverissimo nel dibattito nostro. E invece proprio mi premeva di porre l'attenzione su un'altra cosa, il fatto che non credo io che sia una... come dire, non è, cioè non voglio che questa sia una lamentela così perché i nostri dati sono nelle mani di Facebook e chi per loro e poveri noi, perché passa da una scelta deliberata nostra di accettare questa condizione, cioè nessuno ti obbliga a iscriverti a Facebook, quando tu ti iscrivi a Facebook o chi per esso acconsenti al tuo trattamento dei dati e quindi è una responsabilità anche tua. Oltre a no, quello c'è la responsabilità, cioè, di tua, di quello che condividi, come lo condividi anche su queste piattaforme.
Per me l'obiettivo di questo episodio del podcast non è far chiudere l'account Facebook, Instagram o non so che cos'altro a tutte le persone che ci stanno ascoltando, ma è semplicemente mettere quella pulce nell'orecchio, cioè creare consapevolezza. Per me di ogni cosa che facciamo qui, di ogni cosa che facciamo su 5 pane e 2 pesci, di qualsiasi cosa, di quando qualcuno parla con me, è sempre questo. Io desidero creare consapevolezza. Poi le decisioni le prendi te per la tua vita, cioè assolutamente. Non ho nessun interesse personale a convincerti di un'idea o di un fatto. Quello che per me è importante però è informarti.
Sulla base di una mail che ci era arrivata, qualcuno riguardo alle podcast sulla privacy, contante, libertà personale, era venuto fuori un po' questa cosa dei vantaggi che può avere passare da pagamenti tracciati o cose di questo tipo. Ad esempio, per la questione fiscale, della dimostrazione di essere stato in un posto piuttosto che un altro, di aver fatto un pagamento piuttosto che un altro, e così via. E questo però si ritorna a una cosa personale, cioè certo, che può essere certo giustificata se tu utilizzi quello. Ad esempio, se sei una persona che viaggia molto e gli può essere utile dimostrare di essere stato in quel momento, in quel posto, i social possono essere molto funzionali a questo, perché nel momento in cui tu pubblichi che c'è una data, c'è un luogo e così via, può essere utile in caso tu domani dovessi dimostrare qualcosa, oppure tracciare un pagamento può essere utile per una questione fiscale, per dimostrare che è avvenuto, per ottenere magari dei contributi, delle agevolazioni, cose di questo genere, però è sempre una cosa personale e va preso atto del fatto che tu, per ottenere quel vantaggio, per ottenere quel contributo, per poter dimostrare e così via, cedi qualcosa, ecco, cioè stai cedendo qualcosa e devi esserne consapevole.
Cioè, ripeto, è proprio secondo me un discorso di consapevolezza e poi di presa di responsabilità. Cioè, proprio questo qua secondo me è il punto fondamentale. E ricordiamoci una cosa importante, che convenienza e privacy c'è sempre un equilibrio. Cioè, più tu avrai una strategia personale del trattamento dei tuoi dati che è a favore della privacy, più perderai tutta una serie di facilitazione. Vabbè. C'è un equilibrio tra sicurezza e convenienza, non c'è niente da fare. Cioè, è chiaro che se tu registri tutti i tuoi movimenti su Google Maps e tu registri tutte le tue cose su Google non so che cosa, se tu registri, cioè, dopo avrai dei suggerimenti pertinenti ai tuoi spostamenti o non so che cosa, però questo qua sarà diciamo a scapito della tua privacy, perché poi Google conoscerà esattamente tutti i tuoi movimenti, dove sei stato, eccetera, 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 eccetera.
Che Google e chi poi arriverà a quei dati, perché poi vengono venduti,
certo,
vengono...
Certo, non rimane con Google, cioè il punto è questo. Allora, parlando con la prof Zatti, che è il mio mito, già l'abbiamo nominata l'altro giorno sul podcast di 5 pane e 2 pesci, lei diceva che parlando di queste cose qua in classe, cioè vi rendete conto che mito che è sta prof, lei parlava di queste cose in classe, una ragazza ha detto, vabbè, ma cioè io sono contento che un'azienda come Amazon abbia tutti i miei dati, abbia tutte le mie preferenze, così poi mi può suggerire dei consigli pertinenti alle cose che voglio acquistare o dove voglio andare, eccetera, eccetera. Allora, io mi rendo conto che se l'algoritmo funziona di Amazon, di Facebook o di Instagram, è una cosa bella che ti suggerisce tutti i video dei cavalli, come nell'Instagram di mia moglie, che c'ha tutti i video dei cavalli, va bene. È una cosa bella perché sono le cose che le interessano. Però, allo stesso tempo, devi pensare che veramente la tua figura è quella proprio di Matrix, come nel film Matrix, cioè sei una mucca da mungere. I tuoi dati vengono utilizzati, vengono venduti, sono, attraverso questa strategia qua, queste big tech come Google, come Facebook si campano, vivono di questo, perché i loro servizi sono gratuiti a te perché tu sei il prodotto. Ecco, loro vivono di questo e secondo me un rosicone potrebbe dire: ma scusa, tu ci fai i soldi con i miei dati, ma a me non vede niente? Uno potrebbe anche dire questo. Quindi innanzitutto non c'è trasparenza su questo, cioè tu utilizzi le mie cose per farci i soldi e va bene, non c'è trasparenza. Ma a me questa cosa mi interessa fino a un certo punto. A me quello che mi interessa di più è che trovo che sia assurdo che io venga trattato come una mucca da mungere. Noi adottiamo sul sito di Real Men quello di no ads, no track, no cookies, che vuol dire che non ci sono cookies, non c'è tracciamento, non c'è niente di niente, perché se qualcuno viene sul nostro sito a leggere i contenuti, ad ascoltare l'episodio del podcast, io desidero che al centro ci sia questo. Io non voglio che mentre stai ascoltando il podcast, che mentre stai leggendo un articolo, ti appare un banner di Amazon: vatti a comprare le ultime mutande leopardate perché l'altro giorno hai visto le mutande leopardate. Cioè, è una concezione che noi abbiamo del nostro stare sia online ma anche per strada, perché è pieno di cartelloni pubblicitari, che è proprio profondamente sbagliato. È come andare in montagna e mentre stai camminando e stai apprezzando i panorami, ti vengono proposte, non so, dei prodotti che possono essere utili anche per fare le escursioni. Ma che senso ha?
Sì, anche perché io vorrei mettere un tarlo sugli studenti della professoressa Zatti, e cioè che davvero tu hai bisogno che qualcuno ti suggerisca una cosa che ti interessa? Cioè, se ti interessa veramente, vuol dire che sei capace di andartela a cercare. Invece io penso che se a te fa piacere, diciamo così, che qualcuno utilizzi i tuoi dati e così via per riproporti quello che a te interessa, ma già ti interessa, vuol dire che sta prelevando la tua attenzione, non ti sta proponendo qualcosa che ti interessa, perché nel momento in cui ti interessa te lo vai a cercare. Cioè, se a me interessano i video dei cavalli, vado a cercarmi i video dei cavalli. Se poi mi vengono proposti perché sto guardando che devo rispondere su Instagram al ragazzo che mi ha scritto e mi viene fuori il video dei cavalli, allora
è proprio quello che succede.
Non è proprio quello che succede, una cosa che ti interessa,
è un furto di attenzione, questo sicuramente. Ma poi è sempre questo discorso della polarizzazione. Se tu in qualche maniera era bellissimo, ecco, questo tratto del libro che non mi sono perso, che diceva: se tu sei appassionato di pesca col fucile, in cui, cioè, che spari alle trote col fucile esterno, capito, a pallettoni, se tu sei appassionato di questo, su Instagram cercherai tutta gente che spara col fucile dentro al fiume e troverai gente come te, e Instagram continuerà a suggerirti gente come te che spara col fucile, che va in giro col fucile e che va in giro sparando. E poi su Amazon ti arriveranno tutti i suggerimenti di fucili, di pallettoni, di giubbotti e di occhiali e non so, tutto. Cioè, la tua visione del mondo è come se, aprendo aprendo il telefono, tutto il mondo facesse questa cosa qua come te. Ed è una follia, perché non è così, non è uno specchio della realtà. Questi suggerimenti, che possono sembrare utili, in realtà creano, è un funnel, cioè un imbuto che restringe il tuo campo visivo di tantissimo e soprattutto ti rende estremamente polarizzato. Perché questo qui può essere per uno sport un po', diciamo, sui generis, come sparare col fucile dentro l'acqua e le trote. Ma può essere anche sorgente proprio grave di polarizzazioni politiche, di ideologiche. È una cosa gravissima, gravissima. Quindi, diciamo, il concetto generale è questo: i tuoi dati sono importanti, la tua privacy è importante, sta a te però decidere quanta darne via e come darne via. Cioè, questo è fondamentale. E se non avere questa consapevolezza è veramente essere degli automi. Cioè, citazione stupenda sempre del podcast con Alessandra, con mia moglie, che diceva: non fate le pecore, allevatele. Ecco, a noi c'è nato un agnellino ieri, quindi, cioè, possiamo veramente, siamo testimoni di questa cosa. Cioè, non fare la pecora, non seguire quello che fanno tutti gli altri, ragiona con la tua testa, cavolo. Cioè, crea crea ricchezza, diciamo, crea ricchezza non economica, ma proprio umana, cioè diventa quello che sei, diventa una persona indipendente e si passa esatto. anche dalla consapevolezza e dalla protezione della propria privacy, soprattutto
esatto.
adesso.
Secondo me è proprio un riconoscere il valore della propria libertà davanti a questo e che vale la pena difenderla, cioè da, diciamo, come per riagganciarsi al senso del podcast, proprio anche come uomini, secondo me, siamo chiamati anche a tutelare e difendere la propria vita a 360 gradi, di quella dei propri cari, della propria famiglia, comunità, quelli su cui abbiamo responsabilità, e da questo passa anche questo ambito e questa consapevolezza diventa quindi un dovere nel momento in cui tu scegli di prenderti la responsabilità della tua vita, di tutelare anche la difesa delle persone su cui tu hai responsabilità, dalla famiglia alla comunità e così via, e quindi diventa un dovere quasi, secondo me, prendere consapevolezza di questi temi e agire di conseguenza, riconoscendo che io eventualmente scelgo di fare un passo indietro sulla mia libertà personale per una comodità, un vantaggio, quello che sia.
Cioè, se questa cosa è funzionale, va bene. Cioè, il punto è esserne consapevoli. Dai, volevo fare dare due o tre dritte pratiche su questo argomento, perché mo abbiamo detto un sacco di cose, diciamo, concettuali, però magari uno che non è tanto dentro ste robe dice: quindi che devo fare? Quindi che vuol dire in pratica tutta sta roba? No? Che dici, Manu?
Sì, partiamo dalle tue prove che hai fatto sul cellulare.
Ah, ok, va bene. Tutto questo processo si chiama, in gergo viene chiamato de-googling, proprio col de davanti a Google, perché il problema è questo, è quello della correlazione dei dati, cioè se un'azienda ha tutti i tuoi dati, sa tutto di te, se tante aziende hanno i tuoi dati e questi dati sono connesse, per esempio, alla stessa email, quando poi un'azienda compra i dati da Facebook, i dati da Google e i dati da Apple, li mette insieme e ha un quadro pazzesco di te, no? Quindi il passo fondamentale è quello innanzitutto di cercare di limitare l'utilizzo e il tracciamento di queste grandi aziende su di te, e poi quello della scorrelazione delle varie cose. Allora, una cosa importante da fare è... vabbè, tu volevi dire il discorso del mettere grafene?
Sì, o equivalente, cioè vedo che il grafene i, che è proprio un sistema operativo che si chiama /i/ con la e, non so se si è capito, ma magari metteremo anche nelle note della puntata qualche riferimento.
Però secondo me queste cose sono cose già un po' più tecniche, sono delle cose più stupide, proprio la più facile di tutte è semplice. E io credo che la cosa più stupida e più facile di tutte è questa, che innanzitutto incominci a utilizzare email diverse per i vari account che utilizzi. Cioè tu, il tuo Apple ID ha l'email pippo@gmail? Beh, allora il tuo account Google deve essere un altro. Il tuo account Microsoft deve essere un altro, il tuo account Facebook deve essere un altro, un'altra email. Esistono servizi, in parte gratuiti, in parte a pagamento, insomma a seconda, che ti permettono di avere tante email e poi di metterle, raccogliere tutte insieme in un unico indirizzo email. Uno di questi si chiama Simple Login, tutto attaccato, simplelogin.com, mi sembra costa 3 euro al mese, una cosa del genere, se vuoi fare avere tutto l'account completo. Se no c'è un altro, mi sembra che si chiama Anon, che pure fa la stessa cosa, oppure semplicemente ti registri diversi indirizzi di posta. Semplicemente lo chiamerai pippomicrosoft@gmail.com, pippoapple@gmail.com, poi nelle opzioni Gmail lo metti dentro, le fai tutti arrivare questi indirizzi tutti in un unico indirizzo Gmail, che sarà il tuo master indirizzo Gmail, che terrai segreto, cioè sicuro, lo condividerai soltanto con le persone con cui vorrai condividere, ma non lo utilizzerai per iscriverti ai servizi.
Sì, questo è già... utile anche perché diciamo nell'ambito della privacy, specialmente online, non è solo una questione di mettersi in una cupoletta dove non ti vedono, ma anche nell'avere, diciamo, nello splittare un po' queste identità in funzione del proprio obiettivo. Quindi può essere utile per chi è interessato a giustificare dove è stato, cosa ha fatto, cosa ha pagato, eccetera, avere un indirizzo o più indirizzi, ma che siano palesemente associati alla sua persona e che diciamo descrivano la parte più ufficiale della persona, mentre magari se tu hai bisogno di tutelare alcune cose più sensibili, come può essere qualcosa legato ai soldi o a cose di questo genere, allora puoi usare un altro tipo di indirizzi, magari possibilmente anche più privacy oriented rispetto a Google, perché tanto ormai è molto semplice anche trovarli, in modo da dividere anche questi due canali, e ovviamente stando attenti a non poi creare una connessione tra questi due,
esatto,
canali.
Cioè questo qua è il punto, questo è il modo più semplice di tutti, è evitare di creare connessioni tra i vari account che hai. Questa è la cosa più proprio base, semplicissima. Tra l'altro ci sta anche un trick semplicissimo che Gmail prevede anche l'utilizzo di alias, quindi se io scrivo un'email per esempio a Pippo segno più Apple @gmail.com, arriverà sempre all'indirizzo Pippo @gmail, cioè dove, se tu metti il più dopo il nome del tuo indirizzo Gmail, crea automaticamente un alias. Cioè, è chiaro che è un modo di procedere meno compartimentalizzato. Esatto, rispetto a quello di avere diversi indirizzi email, però potrebbe essere una possibile strategia anche quella, o comunque fare in parte uno e in parte un altro. Quindi innanzitutto bisogna avere compartimenti separati per i vari account, questo è il primo passo. Il secondo passo è smettere di utilizzare Google Chrome. Ecco, questo qui è una cosa fondamentale, perché il problema dei servizi Google è che loro ogni volta che li utilizzi hanno tutta una serie di tracking all'interno pazzeschi, cioè tracciano tutto di te, come ti muovi col mouse, a quale link hai cliccato, in quanto tempo, tutto, sanno tutto di te. Quindi devi smettere di usare Google Chrome e devi usare per esempio o un sistema o un browser come Brave è scritto, che è sempre basato su Chrome, però la parte open source, quindi non c'ha tutti i tracking, oppure Firefox. Queste sono le due cose, non usare Safari, non usare Microsoft, non so che cosa, Edge, quello che c'è adesso, sicuramente non utilizzare Microsoft Explorer, vabbè, ma quello anche per altri motivi. Quindi non utilizzare Chrome, ma incominci a utilizzare Firefox oppure Brave, questo è un punto. Il terzo punto è non utilizzare Google, cioè per fare le ricerche, Google Search, non utilizzare Google Search, perché Google Search anche lì, se tu sei loggato dentro il tuo account Google e tu utilizzi Google Search, cioè è gioco forza che tutto quello che tu cerchi, ricerchi, guardi, leggi, è tutto in maniera disambigua al tuo account, legato al tuo account. Quindi non devi utilizzare Google Search. Puoi utilizzare per esempio DuckDuckGo, questo è uno dei tanti che ci sta, e tra l'altro è anche spesso appare tra le liste di search possibile all'interno del tuo browser, senza andare a cercare niente di particolare. Non utilizzare quindi search di big tech, questo qua DuckDuckGo è fatto apposta per preservare la tua privacy. La quarta cosa importante, utilizza si chiamano dei blocker per i cookie, tutta sta roba per il tracking, e questo qua è il più famoso, quello si utilizza di più, si chiama uBlock Origin, è un'extension che va su Firefox. Tu scrivi uBlock Origin extension Firefox e lo trovi e te lo installi, e quando quello è attivo blocca tutte le richieste che la tua pagina Facebook, che la pagina Apple, che la pagina Tizio, Caio e Sempronio inviano alle varie big tech, e in questa maniera ti preservi un pochettino dalla privacy. Questo è proprio il minimo sindacale, e fino a qua non hai dato via niente, cioè nel senso di comodità non hai dato via niente. Dici, esatto. Ma come? Utilizzi l'email di Gmail? Io ti dico sì, utilizzi l'email di Gmail per un motivo semplicissimo. L'alternativa, ce ne sono diverse, la più famosa, Proton Mail. Quindi vai su proton.me e ti fai un indirizzo Proton, che è un indirizzo appunto che, pensato appunto per la privacy, eccetera, eccetera. Però il problema è questo, dipende dall'utilizzo di questa email che fai, perché se è un'email soltanto per ricevere notizie, come potrebbe essere un'email che riceve, che ne so, newsletter o cose così, allora va bene avere un indirizzo Proton, perché non viene utilizzato per comunicare, quindi in questo modo tu nascondi, tra virgolette, a Google che stai ricevendo queste newsletter, e questo è buono. Quindi Proton andrebbe bene per ricevere questo, aggiornamenti, newsletter, notizie, non so, queste cose qua. Ma se la tua newsletter è utilizzata per comunicare con altri utenti, a quel punto utilizzare Proton non ha più tanto senso, perché il 99% delle persone a cui scriverai sarà Gmail. E quindi se anche tu non, anche se tu non c'hai Gmail, ma scrivi uno che c'ha Gmail, automaticamente Google ha tutte le tue conversazioni. Quindi diciamo, questo è un fatto. Per questo ho nominato Gmail, ed ho nominato Gmail per un discorso di semplicità. Chiaramente, prossimo passo, farsi un'email Proton invece di utilizzare Gmail, però utilizzando già un pochino più di intelligenza nel come viene utilizzata. Quindi utilizzare Proton ha senso se devi ricevere, ma se devi cominciare a scrivere agli altri,
cioè stare attento a chi scrivi agli altri per evitare appunto queste connessioni.
Anche lì il discorso è compartimentalizzazione, ecco, forse l'ho detto bene. Vabbè, poi ci sarebbe il discorso di utilizzare un VPN, di utilizzare la rete Tor, cose già che entrano più nel dettaglio, che
magari
me...
affrontiamo quando ci facciamo una puntata più tecnica.
Sì, secondo me questa cosa va un po' sì. Oltre, e secondo me non è manco troppo importante. Detto in sintesi, VPN e Tor in modi diversi nascondono il tuo indirizzo IP, cioè nascondono da dove provengono le richieste al web, cioè non appare che stai seduto in camera tua, ma appare che stai in una location X. Che
però anche lì va fatto con testa, nel senso che se io passo da Tor per andare sul mio account Facebook, evidentemente non serve più a niente, perché ho creato la connessione con la mia identità loggandomi su Facebook, quindi anche queste cose vanno fatte, cioè non è che
però,
basta
no, sì, no, questa,
passare
questa
da Tor e siamo a posto.
Cosa, ecco. Questa cosa è vera, però Facebook non sa tu da dove ti stai loggando, se ti stai loggando da casa tua, se ti stai loggando dalla Russia o ti stai loggando
dalla... Sì, però c'è
da
un nesso su chi sei tu.
Comunque, cioè, diciamo, il discorso è perdere traccia da dove fisicamente stai facendo queste richieste. Vabbè, esatto. Questo si mantiene. Comunque, vabbè. Un'altra cosa che si può fare a un livello un pochettino più tecnico è quello di cambiare sistema operativo. Quindi, se stai utilizzando Microsoft Windows sul tuo computer, utilizza Linux, per esempio. Se stai utilizzando Apple, non loggarti con il tuo Apple ID. Se stai utilizzando un cellulare Android, puoi utilizzare delle custom ROM, cioè dei sistemi operativi Android che invece di essere quelli di fabbrica di Google, che hanno 200 miliardi di spie, tracker, eccetera, ma non sono cose di spionaggio, è proprio, se tu metti un programma che legge le richieste in uscita, ti viene, esce fuori il mondo. Questo non è che lo dico io, questo è proprio è un fatto che si conosce. E si possono utilizzare delle custom ROM alternative su alcuni cellulari, soprattutto quelli Pixel. Si può utilizzare quello che si chiama Graphene OS, che è un sistema completamente degooglato, cioè che tu vuoi avere un Android senza nessun servizio Google su installato, quindi nessuna richiesta a tracker, servizi esterni, big tech e compagnia bella. Oppure puoi utilizzare quello che si chiama Lineage, scritto Lineage OS, che anche lì è praticamente Android open source alla base, senza avere tutti i vari servizi di Google, o comunque decidi tu quante roba di Google ci vuoi mettere sopra il tuo telefono. Per quanto riguarda l'iPhone, ti attacchi, cioè fondamentalmente c'è poco da fare, quello è.
Beh, ci sarebbe da citare anche così in maniera, diciamo, tutte queste cose tecniche, chi si è voluto portare a casa se le porta a casa, chi magari le vorrà approfondire le approfondirà, chi non ha tempo ognuno poi sa per lui come utilizzarle. Però io farei un accenno anche a questa novità un po' che è entrata, che è quella di Umbrel, che è diventato sostanzialmente un modo all'interno del degoogling per avere un server personale può essere utilizzato per la gestione di qualsiasi ambito, dalla gestione delle foto,
sì,
dalla gestione del,
avrai un equivalente
mail,
di Google Drive, sì, sì, sì. avrei un equivalente di Google Drive, avrei un equivalente di Google Photos, così tutto self-hosted, cioè esatto. Come si dice?
Hostato completamente indipendente dal punto di vista, diciamo, del server da qualsiasi altro.
Umbrel, scritto Umbrel, è un modo plug and play semplice di fare sta roba. Il punto è che tutto questo ha un costo che però è molto moderato, cioè avere un'email con tutti i cavoli, tutti i servizi, perché Proton esiste la versione gratuita, però è un po' cioè ha alcuni limiti, ma per avere una email Proton senza limiti, cioè costa tipo 3 euro al mese, non mi ricordo, una cosa del genere, per avere un server privato online dove ci metti Umbrel, costa 5 euro al mese. Cioè stiamo parlando di spese ridicole che il fatto che siamo abituati male per tutto gratis ci sembrano già che impattino sul nostro budget, ma non è così, e è comunque molto limitatamente così, e si può anche decidere di, per esempio, condividere un server con più persone. Cioè se un server lo prendiamo in 5, costa nero al mese, veramente è una cagata, cioè non è proprio una cosa che influisce sul budget. Come ti dividi Spotify o Netflix, così ti dividerai con gli amici un private server. Cioè secondo me sono cose che uno deve incominciare a pensarci. Mi rendo conto che sembrano molto tecniche e molto da nerd, molto da geek.
Si può anche far seguire comunque, cioè ci sono infinità di persone che offrono anche servizi o accompagnano le persone in questa cosa, quindi
Realman con 25 euro al mese ti scardina dalla privacy e ti gestisce tutti i tuoi account online. No, sto scherzando. No, un sito dove si trovano un sacco di risorse si chiama privacytools.io. Questo è uno privacytools, scritto tutto attaccato.io. Ci sono un po' di tipo che browser devo utilizzare, che email devo utilizzare, che là ci sono listate un po' di roba. Non prendete niente come oro che cola, però dentro ci sta un po' di roba. Volevo fare un'ultima nota, sempre qua su Reddit avevo trovato questa bellissima definizione di sicurezza, di privacy e di anonimicità. Qua dice un commento di Jefferson Spirit. Di 6 anni fa dice: la sicurezza è la resistenza di una piattaforma a per venire hackerata. Cioè la sicurezza è quanto è facile hackerare una piattaforma, quanto è facile rubarmi i tuoi dati da Facebook, quanto è facile rubarmi i tuoi dati dal tuo computer, dal tuo telefono, dal tuo browser, eccetera. Questa è la sicurezza. La privacy invece è quando i dati che ci scambiamo io e te sono confidenziali. Cioè dall'esterno si vede che io e Emanuele stiamo parlando, però i dati che ci siamo passati sono confidenziali, sono criptati. Questo è quello che si chiama privacy. L'anonimicità invece è il fatto che chi manda i dati è oscurato, cioè non sai chi sta mandando i dati. Quindi sicurezza, privacy, anonimicità, bisogna prendere in mano questa roba e agire quanto e come preferisci. La cosa più semplice è non usare Google Search e utilizzare email diverse per i vari account, e usare uBlock Origin per esempio evitare di essere trackerati e cookizzati ovunque. Questo è sicuramente buono, e forse un tool utile è un password manager a questo punto, perché se tu utilizzi, qua parliamo di sicurezza, no? La sicurezza è la resistenza di una piattaforma a essere hackerata. Ma se tu utilizzi la stessa email e la stessa password, che tu c'hai l'indirizzo email che si chiama pippo@gmail.com, password pippo, ecco, il tuo account è alla mercé di qualsiasi cosa. Se a quel punto tu utilizzi questo per loggarti su Facebook, Facebook viene hackerato, verranno utilizzati automaticamente. Cioè il motivo per cui vengono hackerati tutti questi servizi è per tirar fuori login e password, quindi email e password, e poi utilizzarli per servizi che per te sono più importanti, tipo la tua banca, tipo altre cose fondamentali. Ecco, evita di utilizzare la stessa password per più servizi. Quindi io ti dico, utilizza anche un'email diversa per i vari servizi e utilizza sempre e comunque una password diversa. È chiaro che tu non te le puoi ricordare le password, e quindi utilizzi un password manager, un open source bello tranquillo caruccio, si chiama Bitwarden, scritto Bit e poi W Arden. lì ti puoi generare, e anche lì lo puoi mettere come extension sopra al browser e ti, o come app sopra il cellulare, e automaticamente quando devi inserire una password su un sito ti appare la schermatina delle password disponibili per quel sito su Bitwarden che ci hai messo te. Ogni volta che ti crei una nuova password la fai creare direttamente a Bitwarden, una password di almeno 12 caratteri incomprensibili, pieno di maiuscole e cavoli e mazzi. Mamma mia, sono stato veramente nerd.
Mia sì, moglie, poi, ripetendo, se secondo me ognuno poi filtra l'immagine anche secondo le proprie le immagini, quello che abbiamo detto, le informazioni a seconda delle proprie conoscenze e così via. Però per chi è proprio come dire,
all'asciutto,
out da tutta questa cosa, quelle tre regole base, quindi il discorso della mail, il discorso del motore di ricerca, e per quanto riguarda la sicurezza anche la diversità delle password e possibilmente anche di cambiarle ogni sei mesi, un anno, così è meglio cambiarle, sono le cose base. Poi secondo me entrandoci così a piccoli passi, a piccole pillole, si entra anche un po' nell'ottica, pian pianino viene anche il gusto di informarsi su uno step in più se se ne sente il bisogno e così via, e le cose vanno anche un po' automaticamente. Quindi first layer, i primi step sono questi qua,
e aggiungerei anche uBlock Origin, anche mettere l'extension quella per bloccare i tracker. Va bene, siamo stati veramente pippotici. E vi prego, mandateci un messaggio su scrivi@realmen.it per rassicurarci che non siamo stati troppo pippotici, che siamo stati anche utili, magari. Che ne so, sto scherzando.
Sì, o magari anche se ci vuole approfondire, se ha bisogno di risorse, eccetera. Adesso noi cerchiamo di mettere tutto quello che è stato detto anche nelle note alla puntata, però per qualche consiglio, approfondimento, così si può rimandare anche a cose più approfondite se ce n'è bisogno.
Sì, infatti no, scriveteci qualche messaggio, magari se desiderate approfondire alcune parti di questo argomento, tecniche o non tecniche, così che magari abbiamo anche un'idea un pochino più chiara di chi ci sta ascoltando, a che livello sta, a che punto sta e quali sono i buchi più clamorosi che abbiamo lasciato. Se hai ascoltato questo episodio e non hai capito una mazza, scrivici e spiegaci che cosa non hai capito, così almeno magari la prossima volta cercheremo di essere un attimo più chiari. Bene. Dopo questo tremendo pippone, ringrazio tutti, ringrazio Emanuele.
E ci vediamo alla prossima puntata.
Ragazzi, tutti i giovedì un episodio del podcast. Ciao!